Kick goes from right to left as we see it. Angled and Barkley will return it. Barkley at the 3, 5, 10, 2 is left. Hole 15, 20, 25, 30. There goes Barkley, 40, 50, far sideline, 40, 30, 20, 15, 10, 5. Touchdown, Saquon Barkley. An exclamation point out of the gate for the Nittany Lions. Ohio State first and 10, Penn State 16-yard line. Barrett, back, waits, stands, fires in the end zone, caught, touchdown, Ohio State. Terry McLaurin and Ohio State has its first lead of the game. 39-38 with 1:48 to play. They will go for two.
Benvenuti a tutti gli amici di Scusate il College Football, ottava puntata del nostro podcast dedicato appunto al football NCAA. Andrea Ghezzi, Francesco Fele, ciao Fra, come stai?
Ciao Andrea, tutto a posto? Mi sto riprendendo dal ranking, dal ranking ufficiale.
Usiamo questa come scusa per il ritardo.
Sì, sì.
Per cui abbiamo registrato il podcast.
Facciamo prima.
Cosa?
Che facciamo prima, dico, a usare questa scusa.
Ah, dici, facciamo prima a utilizzare questa scusa. Sì, intanto vabbè, diciamo che l'unica cosa di simile tra questo podcast e tutti i precedenti è l'apertura con la consueta copertina dedicata alla sfida dello scorso weekend tra Ohio State e Penn State, vinta dai Buckeyes, come ampiamente detto dal sottoscritto. No, non è vero, in realtà avevo puntato su Penn State, ma fa niente. E comunque, insomma, è dedicata a due giocatori, Saquon Barkley da una parte, il suo touchdown in apertura che faceva presagire a una facile vittoria di Penn State, e poi il JT Barrett e il suo TD pass, il suo 16-16 nell'ultimo quarto, che ha, insomma, permesso ai Buckeyes di portarsi a casa la sfida. Dicevo, perché questa puntata sarà diversa? Perché, essendo uscito il primo ranking ufficiale, insomma, parleremo soprattutto di quello, e poi anche perché, avendo per motivi vari dovuto registrare solo il venerdì sera, ci sembrava un po' inutile perdere troppo tempo su quello che è stato il weekend scorso, ma preferiamo, insomma, trattare i temi più caldi del college football. Francesco, una breve overview però la vogliamo fare, e con te vorrei proprio partire da Penn State contro Ohio State. È una partita che anche tu su Twitter, appena iniziata, hai commentato dicendo che c'era stato un brutto approccio dai Buckeyes, che avevano avuto due settimane per preparare questa sfida, appunto touchdown su ritorno, sul kickoff, anzi di apertura della partita, di Saquon Barkley, 97 yard. Poi però Penn State lentamente si è spenta, era avanti 35-20 a 200 punto, poi JT Barrett, fantascientifico nell'ultimo periodo, ha ribaltato le sorti della partita e ha dato la vittoria ai Buckeyes.
Sì, approccio all'inizio assolutamente sbagliato dei Buckeyes, perché hanno subito un 1-2 micidiale subito il ritorno di Saquon Barkley per 90, altro subito, quindi è stato proprio un inizio sbagliato, un approccio sbagliato, una preparazione approssimativa alla partita. Poi naturalmente il talento di Barrett, comunque la voglia di portarla a casa e di non fare una brutta figura, l'ennesima brutta figura dopo quella di Oklahoma in casa, ha permesso comunque a Ohio State di ritornare sulla partita e alla fine anche di vincerla. È stata una partita bellissima. Io non mi aspettavo un finale del genere, perché io avevo, non dico dato per scontata la vittoria di Penn State, però io ero quasi sicuro della loro vittoria. Si sono visti comunque problemi che si erano visti nelle altre partite da Buckeyes, perché comunque Barre l'ha vinta grazie a un ultimo quarto da fantascienza. Ha comunque giocato una grande partita, perché comunque alla fine ha concluso con uno straordinario 33-39 nel gioco di passaggio, 328 yard, 4 touchdown, che sono numeri assolutamente da Heisman Trophy. Però si sono visti i problemi che hanno attanagliato quest'anno la squadra di Meyer. Comunque un approccio non sempre perfetto alla partita, una certa svogliatezza, insomma, da parte dell'attacco, da parte della difesa, uno special team che è mai pessimo come quest'anno, quello dei Buckeyes. Si è arrivati a questa partita appunto meritatamente, insomma, stava perdendo 35-20. Penn State invece, secondo me, l'ha preparata bene, però è stata vittima del suo stesso narcisismo, se lo vogliamo definire così, nel senso che secondo me loro hanno mollato un po' il piede dall'acceleratore, convinti che magari potevano controllare il tempo, potevano controllare il cronometro, eppure sono rimasti fregati, perché terzo e quarto quarto non hanno prodotto assolutamente nulla in attacco. Lo stesso Barkley sì, ha fatto il touchdown spettacolare, il primo touchdown, quello da il ritorno da 97 yard, ha poi segnato un altro touchdown su corsa, però alla fine si sono visti quelli che sono i difetti di questo giocatore, perché noi avevamo detto che era un giocatore, non dico esente da difetti, però riusciva a mascherarli benissimo, eppure in questa partita sono usciti allo scoperto. Cioè, è un giocatore che difficilmente riesce a penetrare al centro della difesa avversaria. Un front seven schierato perfettamente come quello di Ohio State lo ha fermato benissimo. Infatti, se noi guardiamo le statistiche, Barkley ha corso solamente 44 yard su 21 portate, ci vuol dire 2 yard di media portata. Sono pochissime per un giocatore del genere, per un giocatore che punta al titolo, per un giocatore che punta ad una tra le prime 5 prime scelte del prossimo draft. Quindi è un grande giocatore quando si tratta di settare l'edge, cioè quando si tratta di passare l'angolo all'esterno del fronte difensivo, però centralmente si sono viste le difficoltà. Si era già visto in realtà contro Michigan, anche di meno, perché comunque aveva fatto segnare i numeri più significativi rispetto a questa partita, però contro Iowa State si è vista definitivamente. Infatti molti hanno iniziato già, molti analisti, molti draft scout hanno iniziato già a abbassare la cresta sulle sue quotazioni, diciamo così. Però a parte questo, sì, tu ridi, in effetti ci verrebbe anche da ridere, perché comunque è un giocatore, un all around player come non se ne vedevano da tantissimo tempo. Però se noi andiamo a guardare veramente le statistiche, che a volte vogliono dire niente, a volte vogliono dire tutto, è significativo, insomma, sulla partita di questo giocatore. Comunque sia, la squadra ha giocato bene in generale, la squadra di Franklin, però appunto si è lasciata troppo andare, hanno pensato troppo a controllare il cronometro, convinti che sarebbero riusciti a contenere il ritorno dei Buckeyes. Così non è stato. Un quarto quarto da 13 su 13, 170 yard, 3 TD pass, sono tanta roba per JT Barrett. Quindi alla fine la squadra di Meyer è stato bravo anche Meyer, perché comunque ha corretto in corsa alcune cose, hanno tenuto più in campo la difesa avversaria, quindi alla fine ha avuto ragione lui.
Torneremo a parlare di tutte e due le squadre, perché proprio questa sfida ci ha regalato poi una sorpresa in realtà, per quanto riguarda il ranking, ma ci spieghiamo meglio dopo. Andiamo avanti nella nostra breve overview, anche se poi noi brevi non riusciamo mai a esserlo, e arriviamo a TCU Iowa State. Qua sicuramente, Francesco, ti sentirò più a tuo agio, perché se per Penn State o Iowa State ti potrei dire te l'avevo detto, per TCU Iowa State dovresti essere tu a dovermelo dire. Mr. Everything, in questo caso al secolo, anzi, Ken Hill non è riuscito a fare quello che aveva mostrato nelle precedenti 8 settimane, e TCU alla fine è capitolata contro un Iowa State che è forse una delle squadre più in forma del college football.
Sì, possiamo dire così, al pari di Notre Dame, forse Iowa State è in effetti una delle squadre più in forma del momento. Partita in realtà non bellissima, non entusiasmante, perché comunque sono due attacchi forti, due attacchi che segnano tanto, e ci si aspettava magari un punteggio più rotondo, ecco, per così dire. Però alla fine secondo me ha vinto la squadra più meritevole, perché in effetti TCU non ha fatto nulla a livello offensivo, non ha fatto nulla. L'unico touchdown che ha segnato l'ha segnato sul ritorno. Complimenti alla difesa di Iowa State, che è riuscita a bloccarlo questo attacco. TCU si è riempita a livello offensivo, si è riempita di penalità, e soprattutto di penalità nei momenti più importanti: troppe fast start, troppe holding offensive, attacco troppo prevedibile, gioco su corsa praticamente nullo, Ken Hill troppo isolato. Al contrario, invece, la difesa di Iowa State è stata brava, è stata attenta a non far entrare il ritmo. Un front seven aggressivo, una secondaria che non permetteva grossi guadagni negli screen pass, che il lancia molto spesso appunto per agevolare la velocità dei suoi ricevitori. Ha sempre rushato contro i uomini. Ecco, questa è una. Un tipo di difesa che mi è piaciuta, perché sempre, e dico sempre, ad ogni snap difensivo la difesa dei Cyclones ha rushato contro i uomini, lasciando poi ai linebacker e ai defensive back il compito di fermare Hill e i suoi ricevitori dalla fine, ed è una scelta che ha pagato dividendi. Inoltre, appunto, se andiamo a controllare, proprio non ha concesso nulla all'attacco, visto che l'unico touchdown è stato segnato sul ritorno. La secondaria delle Hornet Frogs in molte ha limitato i ricevitori avversari, infatti non si può dire che la difesa di TCU non abbia fatto il suo, perché comunque limitare a soli 14 punti un attacco che stava segnando tantissimo non è roba, però la secondaria ha concesso le due ricezioni chiave che poi ha condizionato la partita. Iowa State inoltre, e soprattutto Cambridge, sono stati bravi a non lasciarsi andare dopo il touchdown subito dopo 10 secondi dall'inizio del terzo quarto. Altre squadre molto probabilmente avrebbero incassato il colpo e permesso il ritorno degli avversari, invece Iowa State ha tenuto alta la concentrazione senza perdere la testa. Il meriterebbe un capitolo a parte, nel senso che ha giocato male, però c'è da dire anche che i suoi ricevitori raramente si sono liberati bene per la ricezione. Tuttavia è emerso il vecchio Kenny Hill, vecchio tra virgolette, nel senso che è quel giocatore che non riesce a prendere in mano la squadra quando necessario, che non riesce a rispondere presente quando la situazione si fa problematica. Ha causato due fumble, di cui l'ultimo sanguinoso. Insomma, anche in occasione dell'intercetto sul drive cruciale del terzo quarto, senza andare a contare l'intercetto finale che poi ha chiuso la partita, ha lanciato malissimo. Per esempio, in occasione dell'intercetto del primo, ha lanciato malissimo su una out perché ha una riprova del fatto che basta poco per mandare questo ragazzo fuori dai binari. Noi l'avevamo detto qualche settimana fa che Neil non è un leader, probabilmente non lo sarà mai, e lo ha dimostrato in questa partita. C'è da dire che è molto migliorato rispetto ai tempi di Texas A&M, quello sì, però resta comunque un giocatore poco decisivo quando si tratta di recuperare uno svantaggio oppure in altre determinate situazioni. Ed infatti i tre turnover di TCU sono stati tutti casa sua, cioè quattro veramente per la verità, cioè due fumble, due intercetti. TCU inoltre ha confermato quelli che erano i miei sospetti, che avevo già detto in serie di altri podcast, cioè che è una squadra buona sicuramente, che però mancava qualcosa per essere al top e per competere con le prime della classe. È logico che una squadra che punta ai playoff non può commettere tutte queste penalità, non può offensivamente parlando non segnare neanche un punto. Ecco perché in queste partite avrebbe avuto bisogno di un leader a guidarli, che purtroppo non ha, e qui torniamo al discorso.
va bene
anche di poi Iowa State, ti ripeto, si conferma una bellissima realtà, la vittoria contro Oklahoma abbiamo visto che non è stato un caso. La squadra ha imparato a soffrire, ha imparato a vincere anche se l'attacco ha fatto fatica, ha imparato a vincere grazie ad una grande difesa ed una preparazione perfetta e minuziosa alla partita di merito, soprattutto.
No, dicevo, l'unica cosa che mi viene da scusate, l'unica cosa che mi viene da dire su Iowa State è che tutto questo è accaduto nel momento in cui Jacob Park, che era il quarterback titolare, si è allontanato dal team per problemi di salute. È una cosa abbastanza particolare, così.
Sì, hanno avuto la fortuna di trovare questo ragazzo, questo Kent, che sta facendo le partite della vita, però è in dubbio. È indubbio che dietro a questa squadra c'è un grande allenatore come Campbell. A me mi ha fatto impazzire l'intervista subito dopo la partita, perché il giornalista gli ha chiesto, riferendosi alla difesa, cosa vuole dire ai suoi ragazzi, e lui ha risposto con un semplice guts, che non so quanto siate pratici con l'inglese, ma in italiano vuol dire palle, quindi insomma è stato proprio chiaro. Loro, oltretutto, una volta dal 2012 i Cyclones torneranno a disputare un bowl, e lo fanno anche con la supremazia della Big 12 ancora in corso, perché ricordiamo infatti che quest'anno si giocherà di nuovo il championship della Big 12, che sarà tra la prima e la seconda della conference, quindi Iowa State è ancora ampiamente in corsa per questo obiettivo.
Assolutamente sì. Senti, chiudiamo la nostra overview con due parole su Notre Dame, che era chiamata all'ennesima prova di maturità contro una delle squadre più interessanti della nazione, che risponde al nome di NC State e che tra l'altro sarà protagonista di un'altra super partita questo weekend contro Clemson, ma ne parliamo dopo. Era una prova di maturità come lo era quella per TCU contro Iowa State. TCU l'ha fallita, mentre invece gli Irish l'hanno superata, non sono andati sotto nel punteggio per 14-17, poi un 28-0 che ha chiuso i conti. Wimbush è stato magari un po' meno decisivo, Adams il solito cavallo da traino con oltre 200 yard, alla fine insomma Notre Dame si è dimostrata troppo forte per NC State, che comunque rimane secondo me una delle realtà più sorprendenti di questa stagione, Francesco.
Sì, quello assolutamente è stata una partita sì, all'inizio molto equilibrata, poi secondo, terzo, quarto gli Irish hanno dominato gli avversari a piacimento. Wimbush sì, diciamo che ha fatto il minimo indispensabile, perché comunque due touchdown li ha lanciati, quindi sì, non, sì. Non è poco. Certo, 104 yard direbbero poco su una prestazione di un quarterback del genere, però il touchdown è quello che conta, bisogna segnare, non ammassare yard per poi segnare, non serve assolutamente a nulla. Si è dimostrata sì una squadra, la squadra è sicuramente senza ombra di dubbio la squadra più in forma del momento, una squadra che riesce in qualsiasi modo comunque a vincere le partite, anche se non riesce ad esprimere il miglior football. NC State lo stesso si è confermata come una bella realtà. A me non è piaciuto più che altro l'utilizzo che hanno fatto di Samuels, è vero che è stato bloccato molto bene dalla difesa, però è un giocatore che è stato sempre decisivo, un giocatore che hanno usato in qualsiasi modo, sia in corsa, sia in ricezione, sia sul ritorno, sia sul lancio addirittura, perché aveva lanciato anche touchdown.
È vero.
Utilizzato pochissimo, cioè 8 portate su corsa sono pochissime per un giocatore del genere, solamente due ricezioni. Secondo me questo scarso utilizzo di Samuels, unito comunque alla forza della difesa degli Irish, ha contribuito molto al risultato. Poi è vero che Finley ha lanciato un intercetto, è vero che Finley ha causato un fumble, eccetera, eccetera, però questa sconfitta è molto figlia, secondo me, di uno scarso utilizzo di un giocatore come Samuels. Ciò assolutamente non vuole togliere nulla naturalmente alla prestazione di Notre Dame, perché Adams è ormai un giocatore inarrestabile, si sta assestando a livelli di Love, ai livelli di Barkley, se non addirittura meglio di questi ultimi due che ho nominato, perché se non sbaglio Adams è primo nella NCAA per yard a portata, mi pare che ha una media di 9-10 yard a portata, che sono tantissime per un running back. Quindi stanno sfruttando sicuramente l'occasione, stanno sfruttando il momentum, è una squadra che ha un ottimo coach, quindi stanno meritatamente raccogliendo i frutti di questa stagione, diciamo così.
E sono stati anche premiati, ma lo diciamo fra poco. Senti, chiudiamo veramente questo overview citando le vittorie di Oklahoma State contro West Virginia, Clemson contro Georgia Tech, Oklahoma contro Texas Tech. Tra l'altro la stavo rivedendo oggi, hanno detto una statistica interessante che volevo citare oggi stasera nel podcast ma non me la ricordo. Miami contro North Carolina, soffrendo non poco, e poi Georgia Bulldogs contro Florida, a cui poi è seguita la cacciata di McIlvain. Vuoi dire qualcosa su questo? Andiamo con il ranking.
No, vabbè, era nell'aria comunque la caccia di McIlvain. Poi la storia anche che noi avevamo citato nel podcast di settimana scorsa, cioè delle minacce che gli erano state a lui e alla sua famiglia, alla fine si sono rivelate praticamente una bolla di sapone, nel senso che sia i giornalisti, i media, sia lo staff, insomma, lo staff atletico, lo staff accademico dell'Università di Florida hanno chiesto ulteriori delucidazioni su queste minacce, e McIlvain alla fine non ha saputo dare una spiegazione logica, addirittura dicendo che erano minacce che gli erano arrivate qualche anno fa e che lui le ha utilizzate come esempio. Insomma, come dire,
la situazione non fosse tranquilla.
Sì, già la situazione era complicata perché Florida stava giocando male, stava perdendo tutte le prime partite, le ha perse, quindi si è dato praticamente la zappa sui piedi. Naturalmente c'è chi lo difende perché comunque mai nessuno nella SEC nei primi due anni di allenatore aveva fatto due volte al championship dell'ICC, quindi molti lo stavano difendendo da questo punto di vista, però è vero anche che era nell'aria questo licenziamento e questa storia, secondo me, unita alla sconfitta con Georgia, naturalmente, che quella, beh, era ampiamente pronosticabile, però questa storia delle minacce non è piaciuta alla scuola, allo staff accademico, diciamo così, al direttore atletico, e quindi si è deciso per il licenziamento.
Va bene, arriviamo al ranking. Insomma, sono state le partite del weekend. Io citavo Penn State o Ohio State perché Penn State entrava al numero 2 secondo il ranking non ufficiale, chiamiamolo così, quello dell'AP Poll. E niente, insomma, perde contro Ohio State. Quindi tutti ci immaginiamo che Ohio State sia perlomeno tra le prime quattro, e invece no. Le prime quattro sono Georgia, Alabama, Notre Dame, Clemson. E vabbè, adesso però io prima di portarti a parlare delle prime quattro e poi di tutto il resto, voglio prenderla molto larga, Francesco, e ti voglio chiedere. Nelle prime 10 posizioni, oltre alle 4 che ho già citato, troviamo Oklahoma, Ohio State, Penn State, TCU, Wisconsin e Miami alla numero 10. Ti tolgo dall'impiccio e ti dico che secondo me le 10 più forti in questo momento sono queste, ma non le metterei necessariamente in quest'ordine. Tu cosa ne dici?
Sì, confermo, nel senso che se non dobbiamo guardare l'ordine, sono queste le prime 10 più forti, senza dubbio, perché sì, per quello che hanno fatto vedere, per le partite che hanno vinto, perché comunque ci sono le 4 squadre ancora imbattute, tranne ci sono 5 squadre imbattute in NCAA, l'unica che non è nella top 10 di questo ranking è UCF, che è al 18°, però le 10 da mettere nelle prime 10 sono queste. L'ordine è assolutamente. Non siamo d'accordo sull'ordine, quello senza dubbio, però l'ordine, le prime 10 sono sicuramente queste, su questo non ci piove.
Ok, perfetto. Io sono invece, e così continuiamo a stare larghi, sono abbastanza d'accordo, o sono più d'accordo con le posizioni che vanno dalla 11 alla 25, perché tutto sommato non trovo grosse sorprese. Ecco, magari UCF alla 18. Però, come hai appena ricordato tu, è imbattuto anche LSU alla 19, ma è una squadra in ripresa. Però diciamo che tra tutte queste io sono innamorato di Virginia Tech, che tra l'altro incontra Miami, Francesco, in questo weekend, e quindi questa è una partita importante perché Virginia Tech, secondo me, vincendo e vincerà, potrebbe entrare nella top 10 buttando fuori Miami e anche, tra virgolette, regalandole la prima sconfitta. E poi, boh, Iowa State, perché comunque ha dimostrato di essere una delle squadre più in forma. E poi oggi stavo ascoltando su ESPN e giustamente si faceva notare che Auburn, con il calendario che ha, adesso è 14°, però insomma, ragazzi, siamo anche al primo ranking ufficiale. Potrebbe essere una squadra che fra qualche settimana è molto più in alto nel ranking. Tu cosa ne dici?
Sì, allora partiamo dal presupposto che comunque il primo ranking sicuramente dalla prossima settimana si aggiusterà un po' tutto, perché sembra veramente, in realtà sembra un ranking fatto apposta per parlarne, perché ci sono delle posizioni veramente assurde, perché se parliamo di vittorie, di quality win, come si suol dire, ce ne sono alcune proprio veramente discutibili. Quindi è normale che il primo ranking bisogna sicuramente si aggiustare la prossima settimana, e quindi certe posizioni sono ti fanno rimanere con la bocca aperta. Ecco. Parlando proprio di Iowa State, come l'hai citato tu, sarebbe anche una delle squadre che a cui magari si potrebbero lamentare perché sta stretto il 15° posto, perché comunque una squadra che vince contro la quarta del ranking attuale, contro la terza del ranking quando hanno giocato contro Oklahoma, magari ci si aspettava addirittura qualcosa di meglio del 15° posto. Quindi TCU magari è una di quelle squadre che si potrebbe anche lamentare, insomma, di questo ranking. Auburn sì, sicuramente di quelle che difficilmente finisce al 14°, dodicesimo posto perché il calendario che ha avuto, insomma, l'ha vista comunque protagonista anche quando ha perso, perché comunque ha perso contro Clemson 14 a 6, ha perso contro LSU 27 a 23, cioè non è che hanno perso partite contro squadre importanti. Adesso affronteranno Texas A&M, che è una partita molto ostica, affronteranno poi Georgia, che è la numero 1, e alla fine faranno l'Iron Bowl con Alabama. Più avanti potrebbe finire anche molto più indietro, quindi occhio. Virginia Tech si gioca tutta la stagione contro Miami, perché non solo si gioca una remota possibilità di playoff, perché comunque resta molto molto remota, però si gioca molto della costa all'ACC, perché c'è prima con 5-0 nella conference, e Virginia Tech seguire con 3-1, quindi è una vittoria che direbbe molto sul futuro di Virginia Tech. È una vittoria che arriverebbe, che è molto difficile da pronosticare, perché comunque Miami gioca in casa, però ne parleremo anche più avanti. Però sì, siamo d'accordo sulle prime 10, siamo più o meno d'accordo anche sulle altre 15, a parte io non mi aspettavo assolutamente Washington State ancora in ranking, perché ha perso contro Cal, ha perso contro Arizona, non mi aspettavo assolutamente la posizione 25. Poi tu dirai, la posizione 25 è come che non si sia nel ranking, sì, però ci stava benissimo anche un'altra squadra, ad esempio.
Va bene,
Poi
va bene.
nelle ultime tre ne ha perso due contro squadre di ranking, quindi come fai ad inserirla tra le prime 25? Cioè, non ha senso proprio. Ecco, io infatti ho avuto molto da ridire Washington State proprio. Poi qualcuno, ti ripeto, qualcuno mi ha detto: ma è alla 25, come che sia fuori, che sia 26esima, 25esima, poco cambia. Sì, quello sì, però effettivamente è una squadra che non ci deve essere.
Fuori anche Charlie Strong, che ha scelto la settimana sbagliata per perdere la prima partita del campionato.
Perfetto.
È così, amico. E vabbè, niente, solo UCF a difendere appunto l'onore della Florida, la pluricitata UCF. Sì, è bravo, me l'ho segnato anch'io alla 25 Wazzu, che in effetti sta decisamente mollando. Dopo la vittoria contro USC e aver regalato ad Arnold la prima partita, oggi ce l'ho con regalato, vabbè, aver fatto giocare ad Arnold la prima partita senza TD pass da non so quando, da lì basta, è finita la stagione di Wazzu, hanno invaso il campo, c'è stato il pancake, vabbè, andiamo avanti.
E
Senti,
soprattutto
torniamo torniamo.
contro Arizona, dopo il primo quarto, mi pare, oppure metà del secondo, non mi ricordo di preciso. Addirittura hanno panchinato Luke Falk. Quindi questo è proprio sintomatico della situazione di Washington State, eppure ce la ritroviamo ancora in ranking. Vabbè,
No, dai, fa niente, fai finta che sia 26esimo, che il ranking si chiuda a 24. Andiamo avanti, o meglio, torniamo indietro, perché parliamo delle prime due posizioni. Non si discutono le squadre, Georgia Bulldogs, Alabama, assolutamente le due squadre che... Aiuto, mi è caduto l'orologio. Vabbè, se avete sentito qualcosa cadere all'orologio. E dicevo, no, non si discute che siano le squadre più forti di questa... di questa stagione del college football. Forse però nessuno si aspettava di vedere i Bulldogs alla prima posizione. Francesco?
Sì, in realtà pochi si aspettavano comunque, perché Alabama dice le ha vinte tutte, quindi conferma assolutamente la prima posizione. In realtà io non, molti si sono stupiti, sono scioccati di questo cambio al vertice, però a me non mi stupisce più di tanto, nel senso che ci sta. Ci sta perché Georgia, oltre che ha
Cioè,
giocato
aspetta,
benissimo,
aspetta, aspetta. Tu seriamente credi che se in questo momento ci fosse una partita tra Alabama e i Bulldogs, vincerebbe Georgia? Sinceramente. Al netto che stiamo comunque parlando di due squadre molto forti, però.
Sì. Allora, secondo me Giorgia ha molte più possibilità di vincere rispetto a qualche partita fa, perché comunque è una squadra ben bilanciata, è una squadra allenata bene, ha molte possibilità di vincere contro un Alabama. Quindi sì, ci sta il cambio al vertice, perché comunque in termini, perché allora quando si fa il primo ranking, no? Il primo ranking ufficiale si va molto in termini di quality win, no?
Vero, è
E
giusto, giusto così.
se noi andiamo a controllare il calendario, Georgia Bulldogs ha due vittorie le quattro squadre di ranking, perché ha la vittoria contro Notre Dame alla seconda giornata per 20-19, quando Notre Dame era 24esima del ranking, e poi ha la vittoria contro Miss State il 31-3, quando alla quarta giornata contro Miss State era 17esima del ranking. Alabama, l'unica vittoria di ranking che ha è quella dell'opener contro Florida State, quindi stiamo già parlando ancora di ranking pre-season oltretutto. Per il resto sono arrivate tutte vittorie con squadre non in classifica, quindi ci sta assolutamente il cambio al vertice tra Georgia e Alabama. Oltre a questo, c'è da contare il fatto che Georgia le avete tutte praticamente facili, perché tranne la partita con Notre Dame, che ha vinto solo di un punto, tutte le altre le ha stradominate, perché ha dominato contro Miss State 31-3, ha dominato contro Tennessee che li ha lasciati a zero, ha dominato contro Vanderbilt, ha dominato contro Florida, che sono tutte squadre che si presentavano con una minima possibilità anche di mettere in difficoltà questi Bulldogs. Quindi è un cambio al vertice che ci sta assolutamente. E tornando al discorso, se adesso in una partita secca Georgia potrebbe battere Alabama, ti dico sì, ha tantissime possibilità di battere Alabama, perché è una squadra veramente forte, una squadra equilibrata, che è una squadra che ha tanta difesa, tanto attacco, un allenatore perfetto che conosce benissimo i meccanismi di Crimson Tide, che conosce benissimo Nick Saban, che conosce benissimo l'ambiente di Tuscaloosa, quindi ha molte possibilità in questo momento Georgia.
Sì, quello che intendevo io è se li vedresti i favoriti, cioè non metto in dubbio che i Bulldogs possano battere Alabama.
Favoriti potrebbe, secondo me no, però Io ti posso parlare anche in termini di bookmaker, nel senso, potrebbero essere favoriti in uno scontro adesso se dovessero giocare in casa, per esempio, magari sono favoriti di un punto, qualcosa del genere. Certo, poi in un campo neutro o in casa di Alabama è normale che Alabama è favorita, perché comunque è una squadra più abituata a questi livelli, più abituata a sfide del genere, e quindi sì, Alabama alla fine sarebbe favorita, però ha tantissime, cioè siamo sul 50,5 49,5, mettiamola in questi termini. Però io non mi stupisco assolutamente di questo cambio al vertice, e Georgia merita la numero uno, come la meritava anche Alabama, non ci sarebbe stato nulla da dire se
sì, credo anch'io. Qualcuno negli Stati Uniti dice che tutto questo non farà altro che motivare i ragazzi di Nick Saban, e in un certo senso ci trovo anche una logica in questa cosa.
Dopo i discorsi che gli fa Saban nel prepartita, non credo che ci sia bisogno di motivarli, ragazzi.
Senti, comunque il comitato, giusto per non farsi mancare niente, ci ha piazzato gli Irish al numero 3 del ranking. Perché ho scritto nella sua scheda, ha pensato di esagerare, perché c'era molto dibattito sul fatto che gli Irish potessero essere nelle prime quattro posizioni. Insomma, il discorso più che altro si faceva tra Ohio State, Wisconsin e appunto Notre Dame. E invece il comitato l'ha messa al terzo posto. Qua tu sei d'accordo o li vedi come tanti, li vedi troppo in alto?
Allora, sì, non mi aspettavo il terzo posto. In realtà io pensavo più a un quarto, un quinto, che poi è quello che è il posto che occupano nella Associated Press Ranking, che è quello non ufficiale che si prende di riferimento. Non mi aspettavo così in alto. È vero che sono la squadra più in forma del momento, è vero che hanno due vittorie consecutive contro due squadre di ranking, però sì, in effetti anche io li ho visti un po' in alto. Però dopo la seconda partita persa contro Georgia sono stati praticamente un rullo compressore. Hanno in Wimbush e in Adams questi due fenomeni, uno quarterback e l'altro running back, e quindi molto, insomma, le loro prestazioni hanno fatto salire le quotazioni degli Irish.
Sei senza parole. No, ascolta, dai, andiamo avanti allora. E diciamo, ok, Irish alla 3, ci può stare, non ci può stare, forse è troppo
allora,
in alto,
allora,
però.
Per dire, loro hanno la quinta posizione dell'AP Pool, che è il ranking che noi prendevamo in considerazione, sì, prima di questo ufficiale. Loro sono quinti. Non mi aspettavo mai un quinto posto nel ranking ufficiale, però non mi aspettavo neanche il terzo posto, perché pensavo che la vittoria di Ohio State contro Penn State facesse balzare di più gli Hawkeyes. Così non è stato, e quindi
ma senti, e Clemson alla 4?
No, quella, allora, Clemson alla 4 è la cosa più, allora, non è che mi piace parlare con termini sensazionalistici o con termini di da apocalisse, però Clemson alla 4 secondo me è il furto più grande di questo ranking. Clemson assolutamente alla 4 non ci stava a fare nulla, perché è vero che era seconda nel ranking, però è crollata dopo la sconfitta contro Syracuse, che è una buona squadra, sì, ma non di ranking. Poi è arrivata la vittoria con Georgia Tech, che era ampiamente in preventivo, e quindi loro sono andati dal settimo posto del ranking AP Pool al quarto del ranking ufficiale. Non si può neanche parlare, sì, cioè, tu dici quality win, perché loro hanno vinto comunque alla seconda e alla terza giornata contro Auburn e Louisville, che erano entrambe in ranking, e poi hanno vinto anche contro Virginia Tech alla posizione 12. Però la sconfitta con Syracuse non è avvenuta alla prima giornata, è avvenuta alla penultima giornata, prima del bye, quindi questo secondo me doveva essere preso fortemente in considerazione. Secondo me Clemson era una squadra da sesto, quinto, ma quinto un po' rosicato, diciamo così. Ritrovarla adesso alla 4 è veramente c'ha veramente poco senso. Ecco. Praticamente è come che la sconfitta con Syracuse non l'abbiano neanche considerata, perché è vero che le quality win le ha fatte contro Auburn e contro... oddio, è contro Louisville, però è vero anche che sono arrivata la seconda e la terza giornata, quindi rispetto a Oklahoma per esempio, che è quinta, Oklahoma ha perso alla seconda giornata, ha perso alla quarta giornata, poi tutte le altre comunque le ha vinte, quindi ci sta più un Oklahoma al quinto che non un Clemson al quarto posto. Ecco, questo mi ha lasciato molto, molto stupito, in effetti.
Senti, chi ha pagato di più la schedule tra Ohio State e Wisconsin, che addirittura è scesa fino alla nona posizione?
No, beh, assolutamente Wisconsin, perché comunque il fatto di non giocare contro squadre di ranking e di giocare contro, praticamente tolte le ultime 5 vittorie avvenute tutte con squadre della Big Ten, ha giocato contro BYU, contro Florida Atlantic e contro Utah State, era normale, ma io non mi aspettavo, era quarta, perché comunque ha perso Penn State, non mi aspettavo un crollo del genere fino alla 9 addirittura. Però sì, paga assolutamente una schedule troppo debole, una schedule troppo molle, troppo facile, quindi sì, ci sta in effetti. Te l'ho detto, non mi ricordo se te l'ho detto il podcast scorso o due podcast fa, che addirittura Wisconsin è una di quelle squadre che può finire da imbattuta, e questo perché la schedule è troppo leggera, sì, quello sì. Ohio State, io per esempio non me la aspettavo al sesto posto dopo questa vittoria, perché comunque l'unica sconfitta di Ohio State per mano di Oklahoma è venuta alla seconda giornata, dopodiché al pari di Notre Dame, Ohio State è stata un rullo compressore, cioè ha massacrato tutti quelli, gli avversari che ha trovato sulla propria strada, e soprattutto ha battuto la numero 2, quindi praticamente era sesta nel ranking AP Pool ed è rimasta sesta nel ranking ufficiale. Ecco, questo è alquanto strano, considerando anche il fatto che con questa vittoria su Penn State ha preso anche la leadership della Big Ten East, quindi mi ha lasciato anche questo molto, molto perplesso.
Senti, le abbiamo citate quasi tutte, manca Penn State alla posizione numero 7. Allora, considerato che partivano dalla 2 della settimana precedente e considerata la sola sconfitta contro Ohio State nella maniera in cui è arrivata, per me anche Penn State alla 7,
sì,
è forse
anche
qualcosa che mi fa pensare. Poi sì, proprio perché... in relazione al discorso che facevi tu di Clemson e della sconfitta contro Syracuse.
Sì, perché comunque Penn State ha perso, è vero, ha perso, però non è che ha perso contro l'ultima arrivata, ha perso contro una squadra che era settima del ranking, quindi ha perso 5 posizioni, non so, un poche, però dai, più o meno ci può stare, ecco. Sono altre le posizioni che secondo me sono molto in dubbio. Secondo me, guarda, le prime tre le potrei anche considerare buone. Le prime due sì, sicuramente. Notre Dame mettiamocela, sì, anche dai, al terzo posto. Però secondo me al quarto ci doveva essere Ohio State, al quinto ci doveva essere Oklahoma, e sesto e settimo o Clemson o Penn State. Secondo me era questa la, il ranking più, più logico. Poi ti ripeto, sembra fatta apposta per far parlare, per far scrivere i giornali, per far scrivere i siti, per far scrivere gli ESPN, per far scrivere,
per far parlare a noi.
Assolutamente sì. Quindi ci sta, poi vedrai martedì quando esce il nuovo ranking, in base ai risultati vedrai come verrà completamente stravolto, questo te lo posso dare garantito.
Okay,
poi tutte le altre, dalla, le posizioni dalla 10 alla 25 te l'ho detto, l'unica da contestare è quella di Washington State, le altre ci stanno, ci senti, stanno ampiamente, chi, più chi meno.
Senti, chi tra TCU e Miami settimana prossima non è nella top 10?
Allora, TCU gioca contro Texas. E Miami gioca contro
Virginia Tech.
Contro Virginia Tech, abbiamo detto. Secondo me TCU, perché Miami comunque in palla, gioca in casa. Anche TCU in realtà gioca in casa, però ha questa spada di Damocle della prima sconfitta, e quindi bisogna vedere come, come reagisce alla prima sconfitta. Bisogna vedere che Neil come reagisce al fatto che ha giocato male, e comunque Texas è una squadra in forma, lo ha dimostrato, è una squadra che in difesa anche si è registrata, ha avuto qualche problema in attacco, però è una squadra da prendere in questo momento, da prendere molto con le pinze. Secondo me Miami è favorita rispetto a Virginia Tech, quindi delle due secondo me quella che rischia di più è TCU.
Ok, adesso poi tanto ti becco nei pronostici e quindi dovrai svelarci qualcosa di più a riguardo delle partite. Senti, chiudiamo la nostra, vabbè, abbiamo, direi che abbiamo analizzato il primo ranking abbastanza in modo approfondito. Francesco Fede non è contento, io neanche, secondo me è roba buona, è roba buona quella che usa il comitato. Vedremo se settimana prossima
non c'è più Condoleezza Rice, quindi
faremo meno. Senti, no, dicevo, è uscito anche il, lo leggiamo velocemente,
disturbo, però un elemento un po' fuori da, se proprio vogliamo.
Dai, andiamo avanti. Dicevo, è uscito anche il ranking FCS, primo ranking ufficiale. James Madison, campione e ancora il numero 1, North Dakota State, Jacksonville State, Central Arkansas, South Dakota, Sam Houston State, Elon, di cui oggi ho ritwittato qualcosa, un bel video, però già non me lo ricordo perché ero disattento, stavo lavorando. Mi è piaciuto l'inizio, l'ho ritwittato. Comunque, Wofford, Northern Arizona e South Dakota State dell'amico Will Powell, che saluto. Queste sono le prime 10 posizioni. Francesco, ti è capitato di vedere qualcosa?
No, non ho visto niente, però ho visto i risultati, tutte quelle che ha citato sono tutte squadre che hanno vinto contro altre squadre di ranking, quindi qua proprio del ranking non possiamo dire nulla, è quello che deve essere.
Ecco, perfetto, questi probabilmente sono più saggi dei saggi. Va bene, archiviata la week 9 e quello che è stato un po' il... quelle che sono state un po' le chiacchiere del primo ranking stagionale, direi che è il momento dei pronostici, è il momento di andare a vedere quali saranno le partite assolutamente da non perdere e poi quelle da tenere d'occhio. Ovviamente, Francesco, tu tanto le pronostichi tutte indipendentemente dall'importanza. E
assolutamente sì.
Assolutamente sì. E mi tocca interrogarti immediatamente sulla tua squadra del cuore, che ospita gli amici di LSU. Come finisce?
Ma questo è un pronostico.
Non fare il tifoso, per piacere.
No, beh, è una partita.
Sei volte, sei vittorie consecutive di Alabama.
Sì. Allora, io non sono d'accordo sul fatto che. Allora, intanto partiamo dal presupposto che Alabama vince, è la favorita, e su questo non ci piove. A me, più che altro, guardando anche le quote, le quote dei bookmaker, anche le line up di ESPN, la vedo vittoriosa addirittura di 21 punti e mezzo. Ecco, questo Non lo so quanto possa rispecchiarsi nella realtà, perché comunque l'SU viene da un bel periodo, 19esima nel ranking. Comunque l'attacco sta iniziando a girare grazie al ritorno dall'infortunio di Darius Geis, anche la difesa sembra essersi aggiustata, quindi 21 punti e mezzo mi sembrano un divario un po' troppo grande. Secondo me Alabama vince comunque, però non lo
la
so,
vedi un po' più, la vedi un po' più combattuta.
Sì, un po' più combattuta, nel senso, anche è una partita che si può risolvere anche con due possessi e di vantaggio, cioè un cosa ti posso dire, un 28-14 per Alabama, qualcosa del genere, due possessi al massimo. Poi io sappiamo benissimo che Alabama è capacissima di infilarne anche 40 ad una squadra come l'SU, questo senza dubbio, però vedendo i valori in campo, vedendo i valori in campo di LSU più che altro, perché quelli di Alabama li conosciamo alla perfezione, in questo momento non è una squadra, secondo me, LSU che può perdere di 21 punti e mezzo. Poi Alabama ha il vantaggio intanto di giocare in casa e poi di averla preparata al meglio, perché comunque viene dalla settimana di bye, quindi ha avuto una settimana in più per prepararla, però Alabama quello è scontato.
Oh, cioè, ragazzi,
prendendo in considerazione che in NCAA è stato non c'è nulla, quindi prendetela.
La sta prendendo larga, dai, Alabama.
Andiamo
avanti. Oklahoma contro Oklahoma State, derby dello Stato. Ale.
Qui il derby di Stillwater. Allora, Oklahoma, dopo la sconfitta contro Iowa State, le ha vinte tutte, però non entusiasmando. Ha rischiato contro Texas, ha rischiato tantissimo contro Kansas State, contro Texas Tech, Texas Tech ha vinto grazie ad un grande secondo quarto, e quindi i Sooners si stanno vincendo perché sono un po' inflazionati. Stessa cosa però si può dire dei Cowboys, perché ha tolto la vittoria facile con Baylor, loro hanno sudato contro Texas Tech, contro Texas hanno vinto all'overtime, abbiamo visto come, anche contro West Virginia.
Lo ricordo, non è stata giocata nessuna partita
purtroppo per te, e anche contro West Virginia che hanno dilagato alla fine, però i Mountaineers li hanno tenuti in partita fino agli ultimi 15-20 minuti, quindi io è veramente una partita che questa è una partita proprio impronosticabile. Allora, la mente, la logica, la mente, la logica direbbe Oklahoma, però io in questo caso mi tengo l'animo da scommettitore, non l'istinto, la sensazione, che vince Oklahoma State, non lo so. Però io dico Oklahoma State con l'istinto. Con la logica mi verrebbe da dire Oklahoma, però con lui io mi tengo l'istinto, perché molte volte mi ha portato avanti, quindi...
Sai qual era la statistica della partita di Oklahoma che volevo citare prima, che non mi ricordavo? Che Okoronkwo, che è un super giocatore, ha fatto anche contro Texas Tech un sack, e credo sia la 16ª partita consecutiva con un sack, una roba del genere.
Quello, come ti ho detto la settimana scorsa quando abbiamo commentato la Oklahoma, appunto quello è il giocatore che sta tenendo in piedi la squadra, perché avevamo parlato di una squadra troppo Mayfield dipendente, è una squadra troppo squilibrata in avanti. Ecco, quello è il giocatore che sta tenendo in piedi tutta la difesa da solo, perché è un giocatore assolutamente eccezionale e non può prescindere, è imprescindibile per una squadra del genere.
Altra partita non semplice per North Carolina State, che dopo Wimbush si trova Kelly Bryant, la Clemson di Kelly Bryant. Secondo me vince Clemson, però insomma sarà una bella partita, fra?
Sì, anche qui partita sì, quasi scontata come risultato, nel senso che Clemson è assolutamente la favorita, però insistete con la squadra che visto perde, però poi si riprende, però poi torna a calare, insomma è una squadra molto molto che va molto a umore, molto a sensazione, come si suol dire. Io dico Clemson, poi insistete, è una squadra capacissima di tutto, oltretutto gioca in casa a Raleigh nel North Carolina, quindi qualcosa in più la può fare. Qua 7,5 sono i punti di vantaggio su Clemson, sarei molto d'accordo. Anche io prevedo un distacco non più ampio di 10 punti. Poi bisogna vedere se riescono a utilizzare bene Samuels, che è l'arma in più di questa squadra. Allora magari può mettere in difficoltà una difesa che comunque è difficile da mettere in difficoltà, quella di Clemson l'abbiamo visto. Però sì, Clemson è secondo me la favorita.
Virginia Tech vince o non vince contro Miami?
No, secondo me no. Miami è, come dire,
Miami
sì, Miami è molto molto ricked in questo caso, molto coach ricked, è una squadra troppo compatta, una squadra che fa di tutto per vincere le partite, qualsiasi maniera, qualsiasi mezzo, quindi gioca in casa, in un campo che non è mai perfetto, un campo che dopo un quarto sembra un campo di patate, no? Ci sono troppi fattori che influenzano questa partita, sebbene addirittura venga data favorita a Virginia Tech, però no, io mi tengo a Miami perché è Miami.
Oh, boh. Va bene, passiamo alla seconda tranche di partite. Questa l'ho messa per prima perché se non riuscirò a vederla in diretta, insomma troverò modo poi di vederla il giorno dopo. Arizona contro USC. Khalil Tate può fare di tutto in questa partita, veramente può fare di tutto.
Abbiamo il Tate, uno dei Tate migliori, cioè questo ragazzo in 4 partite ha giocato titolare a 926 yard su corsa, 8 touchdown, è una cosa veramente
banale,
una cosa veramente fa senso, anche fa strano anche dirle queste statistiche. Io sì.
Oh, hai sentito Darnold, no? Che non vuole farsi scegliere dai Browns.
Sì. Allora, quella è stata una dichiarazione che proprio lo ha, come dire, gli ha fatto perdere tutta l'umiltà, tutta l'orgoglio, tutta una dichiarazione assolutamente fuori luogo da un ragazzo che sta subendo una delle peggiori stagioni, che sta giocando male, che si sta vedendo il suo talento inflazionato, quindi una affermazione assolutamente fuori luogo. Io penso che USC comunque in casa possa vincerla questa partita, a patto di riuscire a trovare un modo di fermare questo Tate, perché va veramente fermato. Occhio, bisogna fare attenzione alla read option, alle corse designate per il quarterback, bisogna fare attenzione a un sacco di cose, perché Arizona comunque non è una squadra che ha una grandissima difesa, è una squadra che si regge molto sull'attacco, quindi se USC è attenta a non commettere turnover più che a causarli, deve stare attenta proprio a non commetterli, la può portare a casa, è in vantaggio di 7 punti su bookmaker. Io direi che la può vincere anche con un margine superiore, però questo Tate o qualcuno lo dovrà fermare. Secondo me questa è la partita decisiva, e non gli stiamo dando troppo discredito ai Trojans ultimamente, però questa magari può essere la partita, non dico del riscatto, perché ormai USC è fuori dalla corsa per i playoff, però insomma può riuscire a fermarla Darnold. Poi io, se non commette turnover, allora
nevica. Se non commette turnover, Texas vince contro TCU.
Quello sì, è più probabile.
Guarda il tuo poco rispetto per Mr. Everything Kenny Hill. Cosa ti porta a dire? Addirittura Texas favorita contro TCU.
Dopo la, no, per me, perché dopo la sconfitta con Iowa State sono scese di tantissimo le quotazioni di TCU, perché un vantaggio prima della sconfitta contro Iowa State non ci saremmo mai sognati un vantaggio di soli 6 punti e mezzo su una squadra come Texas, quindi anche i bookmaker hanno una scarsa considerazione di Hill e di TCU in generale. Comunque sì, secondo me TCU comunque vince, però bisogna vedere insomma che approccio avranno alla partita, perché comunque venire da una sconfitta pesante che ti ha fatto spegnere praticamente tutti i sogni di gloria, i sogni di playoff. È difficile riprendersi. Patterson è un allenatore che non è alle prime armi, quindi sa comunque come trattare, però in campo scendono i giocatori, non scende lui, quindi bisogna vedere un po' la reazione. Poi ti ripeto che torniamo al discorso, non è un leader, non lo sarà mai probabilmente, quindi molte delle sorti di TCU passano per le sue mani, quindi insomma vedremo. TCU secondo me comunque è la favorita, perché Texas è vero che si è ripresa in difesa, ma in attacco fa tantissima fatica, quindi io mi tengo TCU per adesso.
Ma a proposito di scendere in campo, il mio amico Love gioca contro Wazzu?
Allora, Love sa che non ho avuto notizie, ho visto che non ha giocato contro contro Oregon State, contro i Beavers, non ho avuto in effetti notizie a riguardo, quindi non so neanche, non mi sono informato, infatti lo devo fare, sono dimenticato l'età proprio dell'infortunio, ho visto nelle statistiche, quando sono andato a vedere le statistiche della partita, perché loro hanno giocato giovedì, comunque hanno anticipato, non ho visto neanche l'entità dell'infortunio, quindi non ti so dire.
Vabbè, comunque chi vince tra Stanford e Washington State?
No, Stanford, certo è che comunque senza Love hanno fatto una fatica immensa a liberarsi di questi Beaver, hanno vinto solo 15-14, quindi questo già significa che cosa vuol dire perdere un pezzo da 90 come One Love, però io mi tengo Stanford assolutamente.
Come risponde Penn State alla sconfitta contro Iowa State nella partita contro... sono tutte state, non è colpa mia, Michigan State.
Sono tutte sfide difficili, perché comunque Michigan State gioca in casa, East Lansing, è prevista pioggia, sono previsti 48 gradi Fahrenheit, che dovrebbero corrispondere a circa 5 gradi se non sbaglio, lo 0 c'è a 32 Fahrenheit, qua ce ne sono 48, quindi siamo vicini molto allo 0, quindi tempaccio, pioverà di sicuro perché è previsto un temporale, quindi già sarà una partita difficile già da prima di scendere in campo. Poi Penn State comunque è una squadra forte, una squadra che ha la mentalità solida, non si farà prendere dal panico una seconda volta, quindi Penn State rimane comunque la mia favorita e secondo me vinceranno.
Senti, ultima partita, Iowa State contro West Virginia, Mountaineers che stanno perdendo un po' di colpi, stanno perdendo un po' troppo ultimamente.
Sì, Will Grier contro Oklahoma State ha lanciato, se non sbaglio, 4-5 intercetti, ora non mi ricordo, è un giocatore così, è un quarterback molto istintivo. Un quarterback
ovviamente
così.
Dopo che ne avevamo parlato bene noi, cioè questo va sottolineato.
Sì. Però è un prospetto così, prendere o lasciare, cioè uno di quei classici giocatori che è forte, ha talento da vendere, ma non, come dire, come ci dicevano a scuola noi, no? All'elementare è bravo ma non si applica, ecco. Era un giocatore proprio del genere, perché comunque
4
tra
intercetti,
i casini,
comunque
sì, 4. Sì. Tra i casini che ha combinato fuori dal campo, il passaggio comunque da una scuola all'altra, è un ragazzo che non sempre ha scelto compagnie da oratorio, quindi è un ragazzo molto particolare, questa sua particolarità di carattere si rispecchia proprio in campo, è capace di lanciare 10 touchdown in una partita come 4-5 intercetti, come abbiamo visto contro Oklahoma State. Però i Cyclones sono in palla, è vero che si giocherà a Morgantown, che è uno stadio storicamente difficile, ma io direi Iowa State per premiare questa squadra che sta facendo molto divertire, però siamo una partita anche questa, sono tutte da tripla e come abbiamo sempre detto quelle di questa settimana, quindi io direi Iowa State con tantissime riserve.
Ok. Allora, visto la particolarità del giorno in cui registriamo il podcast, possiamo già dare dei risultati della giornata. Tanto per cominciare, possiamo dire che Florida Atlantic sta vincendo 13-0 contro Marshall. Mannaggia, si è spento il cellulare. Marshall con un primo 10 sulle proprie 45, 9-41 alla fine del secondo quarto. Già finite invece, anzi, io l'ho anche già visto.
Comunque, Temple Navy. Florida Atlantic è da guardare quest'anno perché è veramente divertente, perché si vede troppo la mano di Kiffin, si vede troppo.
E dicevo, già conclusa, l'ho vista prima di iniziare a registrare il podcast, Temple contro Navy. Temple ha vinto per 34-26, Troy ha battuto Idaho 24-21, Bowling Green 44-16 contro Kent State, Ohio 45-28 contro Miami. Ohio,
perché ha perso Navy.
Cosa?
Lo sai, sì. Lo sai perché ha perso Navy contro Temple?
No, cioè l'ho visto un
perché hanno interrotto la striscia di 64 partite consecutive in cui segnavano un touchdown su corsa. Navy contro Temple non è riuscita a segnare un touchdown su corsa.
Quello che ho visto io era un passaggio.
Si è segnato due passaggi e
27 field goal.
27 field goal, però ha perso lo stesso. Sì.
Bravo,
una striscia di 64 partite, non so un po' che 64 partite con un touchdown su corsa.
Mi rubi il lavoro per Crunching Numbers.
Sì, esatto, ho rubato il lavoro per Crunching Numbers, esatto.
Chiudiamo la rassegna bla 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 delle partite già concluse con una fantastica vittoria di Central Michigan su Western Michigan per 35-28. Eastern Michigan ha battuto 56-14 Ball State, e Toledo del mio amico Deontay Johnson, che ha fatto un'altra partita strepitosa, ha battuto 27-17 Northern Illinois.
Poi se posso aggiungere una partita da seguire, è una interessantissima, Baylor contro Kansas con i biglietti in vendita a partire da $3.
Combinate sono 1-15.
Si giocherà a Lawrence con Kansas con un record di 1-7 e Baylor con un record di 0-8.
Però Baylor è favorita.
Sì, no. Baylor è favorita. Sì, assolutamente sì. Okay, però vedere una squadra come Baylor che è arrivata anche a $200 di biglietto per vederla primeggiare nella Big 12, questo misero $3 fa veramente strano.
Potrei permettermela persino io questa trasferta.
Sì.
Va bene, con questo va fantastico. 1:02:04 siamo stati bravissimi, siamo stati nei nostri 60 minuti per questa e amici che ci ascoltate e che salutiamo. Questa ottava puntata di Scusate il College Football finisce qui. Settimana prossima torniamo al canonico mercoledì sera di registrata e giovedì mattina di disponibilità del podcast.
Si spera, visto che sono negli Stati Uniti, quindi speriamo di riuscire.
Oh mannaggia, sto già male all'idea allora. Ok, anche settimana prossima sarà complicata. Buonanotte a tutti, ciao!
Ciao!